Grazie. E allora partiamo da un salmo difficile stasera. Salmo 58. E dice così: rendete veramente giustizia, o potenti, giudicate con equità gli uomini. No, voi commettete iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani soppesano violenza. Sono traviati i malvagi fin dal seno materno, sono pervertiti dalla nascita i mentitori, sono velenosi come un serpente, come una vipera sorda che fittura le orecchie, che non segue la voce degli incantatori, del mago abile nei sortilegi. Spezzali, o Dio, i denti nella bocca, rompi, o Signore, le zanne dei leoni, si dissolvano come acqua che scorre, come erba calpestata inaridiscono, passino come bava di lumaca che si scioglie, come aborto di donna non vedano il sole. Prima che producano spine come il rovo, siano bruciati vivi, la collera li travolga. Il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue dei malvagi. Gli uomini diranno: c'è un guadagno per il giusto, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. Parola di Dio. Come vi sembra il suo salmo? È un po' difficile, allora. Ecco, questo salmo insieme al salmo 83 e al salmo 119 non lo pregherete mai nel breviario, insieme ad altre parti di altri salmi, cioè alcuni salmi sono stati mutilati. Questi salmi dove? Nel breviario, non nella Bibbia, la Bibbia che mica si può censurare. E nel breviario questo salmo non è, è uno dei tre salmi che non è stato messo proprio nel breviario. Allora, che cosa è accaduto? Perché è stato fatto, in particolare Paolo VI che poi lo ha deciso, no, dopo il concilio con la riforma liturgica? Cioè, è stata più una scelta pastorale, cioè il fatto di dire il popolo di Dio, soprattutto nel dopo concilio, e anche i presbiteri che non erano stati formati alle scritture, e come leggere queste parole. E allora uno dice: come io posso pregare queste cose? No, come posso pregare che diventino come aborto di donna? No, non vedano il sole, muoiano nel grembo. Immagini fortissime, molto dure. E allora per cui si è fatta un po' questa scelta. E questo salmo viene definito appunto un salmo di vendetta oppure un salmo imprecatorio. E come leggerlo? Che senso darlo? Perché da una parte uno vuol dire: vabbè, Antico Testamento, ma scusate, stiamo leggendo i salmi dell'Antico Testamento, e poi tutto il cammino che avete fatto in questi anni nella scoperta, no, della bellezza dell'Antico Testamento, e soprattutto anche nella scelta che la Chiesa ha fatto dall'inizio, che le scritture, la Bibbia, la rivelazione di Dio avviene in tutta la scrittura. Certamente i Vangeli hanno una preminenza, e che non a caso noi lo celebriamo, no? Perché noi alla prima lettura, molte volte durante la messa, alla prima lettura, tratta normalmente dell'Antico Testamento, diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, seconda lettura lo stesso, al Vangelo ci alziamo in piedi, cantiamo l'alleluia, per cui diciamo che questa rivelazione di Dio che in tutta la scrittura, antico e nuovo, nel Vangelo ha il culmine. Però per non divagare troppo, questi salmi, vedete, potremmo dire il problema della violenza nei salmi e anche la violenza nella Bibbia, di cui, no, soprattutto anche nell'Antico Testamento, di cui ci sono tanti passi, no? Allora vedete, innanzitutto noi dobbiamo cogliere questo, che per noi cristiani la Bibbia è parola di uomini in cui c'è la parola di Dio. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando andate a Roma, e non so se l'avete fatto già, se non l'avete fatto, fatelo appena potete. Andate a visitare la chiesa di San Luigi dei Francesi, no? Vicino al Piazza Navona, no? Proprio in centro di Roma, e ci sono i due bellissimi quadri di Caravaggio, no? E allora c'è quello bellissimo della chiamata di Matteo, però in fondo, se non l'hanno spostato, sulla sinistra, no, c'è quello della Matteo anziano che scrive il Vangelo, l'ispirazione, ed è rappresentato più o meno Matteo calvo, perché è anziano, e io sono diventato calvo a 23 anni, per cui, cioè, vabbè. E, però lui è anziano e sta scrivendo e guarda in alto l'angelo che dall'alto gli sta dicendo virgola, e lui dice un momento, no, cioè, allora questo straordinario quadro di Caravaggio dal punto di vista teologico per noi cattolici cristiani è sbagliato. Perché? Perché noi non siamo musulmani che credono normalmente, poi ci sono anche quelli all'interno dell'Islam che hanno delle opinioni un po' diverse, ma normalmente l'opinione è che il Corano è stato dettato da Dio attraverso l'angelo Gabriele a Mohammed, quello che noi chiamiamo Maometto. E quindi lì è dettato, per noi cristiani no? Per noi cristiani è parola di Dio in parole di uomini. Per cui noi dobbiamo capire queste parole di uomini per poter capire che cosa il Signore ci sta dicendo attraverso quelle parole di uomini. Quando Giosuè dice fermati o sole, e il sole si ferma, noi abbiamo, cioè da Galileo siamo andati avanti, no? Non siamo più a Galileo, cioè, per cui nel dire no, ha ragione la Bibbia, il sole si ferma. No, noi diciamo oggi, comprendiamo che la mentalità ebraica antica è quella che la terra era piatta e c'erano le colonne che sostenevano, no, il cielo, l'arco del cielo, e il sole durante il giorno percorreva l'arco del cielo, l'arco celeste, e poi durante la notte, per dei canali che sapeva solo lui, scendeva e correva dall'altra parte per uscire dall'alba di nuovo in cielo. Ok? Allora noi diciamo, dobbiamo interpretare. Sto spiegando questo? Mi spiego quello che sto dicendo? Sono cattolico, Lucangelo, quindi mi controllo. Sono cattolico in quello che... Allora, quindi parola di uomini in cui c'è la parola di Dio. E non soltanto le parole di uomini, è la vita degli uomini che la Bibbia ci racconta. E ce la racconta tutta. E nella nostra vita c'è anche la violenza. E la Bibbia la dice, non la nasconde. Perché vedete, no, noi siamo stati abituati che certe cose non si dicono. Quante vicende difficili dei nostri genitori oppure dei nostri zii, eccetera, noi abbiamo saputo solo adulti. Perché non si diceva, non bisognava dire, no? Perché il male, no? Allora, attenzione, la Bibbia parla, è capace di dire male del male, lo presenta, lo dice, lo narra. Per cui, e noi dovremmo entrare in questo, pensate, perché se no rischiamo di essere moralisti, dove le cose di male si nascondono. No, invece bisogna non dirle nel modo giusto per combattere il male. E poi anche per non farci miti. Se uno va a Abramo, nostro grande padre nella fede, Abramo che riceve le promesse, l'invito di Dio a uscire, vattene dalla tua terra, noi riceve le promesse di Dio, di poter diventare padre di moltitudini, di poter avere una terra, verso la quale io ti indicherò, Genesi 12, e poi farò di te una benedizione. E Abramo credette al Signore, e Abramo partì secondo la parola del Signore, Alla fine del capitolo 12, quindi capitolo 12, andate a leggervelo poi, Abramo, a un certo punto si dice che ci fu una carestia ed Abramo con il suo clan andarono in Egitto. E Abramo a un certo punto parla, per la prima volta Abramo parla e si rivolge a sua moglie Sara e gli dice: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente. Così dice la nostra traduzione, cioè sei bella. Allora, Abramo aveva più o meno 75 anni quando parte, la moglie ne ha 65, un marito che dice ancora alla moglie, a un'età un po' avanzata, sei bella, non è poco, no? E quindi Abramo parte bene, però continua male, perché dice, ora vedi, noi andremo in Egitto e ti vedranno e magari ti desidereranno e ammazzeranno me e lasceranno te in vita, dimmi sei mia sorella così che mi trattino bene. E uno dice, padre Abramo, ci cade un mito, no, cioè, si comporti così. E vedete, non so se nelle vostre parrocchie avete quelle videocassette di un 15-20 anni fa ci fu tutta una serie televisiva sui personaggi della Bibbia, no? E che passò in televisione, passò sulla Rai, eccetera. E quando ci fu quello su Abramo, io vidi con attenzione questa scena, come l'avrebbero riportata. E la riportarono così, cioè Abramo è lì, con il suo bastone, c'è il suo clan, cioè i suoi consiglieri più stretti, nella tenda, stanno per entrare in Egitto, viene un giovane e dice, padre Abramo sei un grande pericolo, perché noi andiamo in Egitto, tua moglie è bella, la vedranno, la desidereranno, uccideranno te, di che è tua sorella. E lui tace, perché sai, in un processo c'ha le attenuanti, magari non ha sentito, era un po' sordo, anziano, non è venuta da lui l'idea, no? Non è venuta da lui, perché noi dobbiamo sempre salvare. Come si fa a dire Abramo? No, cambiando la scrittura è molto meno moralista di noi, perché ci dice che Abramo è un uomo in cammino, che è anche peccatore, è anche peccatore. Perché noi siamo o tutti innocenti o tutti peccatori. Dice no, ma sono sbagliato. La Bibbia, i Salmi, molte volte il salmista dice io sono giusto in questo. E l'altro dice io sono peccatore, perché lui sa riconoscere quando ha sbagliato e quando invece ha fatto bene. Abramo è uno che alcune cose le fa bene e altre viene fuori il peccato. E sa riconoscere, cosa che a volte noi non sappiamo fare. E allora, e sa riconoscere che dentro di sé c'è della violenza. Una volta a me è successo che in uno dei viaggi in cui accompagnavo in Terra Santa un gruppo, e dove normalmente è sempre così, io sono in prima fila, c'è il microfono e parlo mentre andiamo in bus, no? Nel pullman. E stavamo andando verso Gerusalemme, sulla grande autostrada che percorre un po' vicino al mare, verso Gerusalemme, e io stavo parlando di Gerusalemme, di quello, stavo leggendo un salmo di Gerusalemme. A un certo punto un camion ci ha tagliato la strada e l'autista ha dovuto fare una e dalla mia bocca automaticamente mi è venuto STRONZO. E poi continuo a dire, è a Gerusalemme, quindi noi vedremo. No? È stato automatico, cioè, ho chiamato proprio, no? Perché a voi non capita, no, a voi non capita. Cioè, allora, come dire, noi questa violenza che purtroppo vediamo, che segna la vita degli uomini, ma a volte ce la portiamo noi, guidare, no? E a Bari, anche andare a piedi, quando tu attraversi la strada, ti fa il segno della croce, perché dici sarà l'ultima volta che passerò, no? perché poi l'altro non è che gli mette sotto perché è cattivo e sta andando in giro per mettere sotto i pedoni, no, semplicemente sta rispondendo all'ultimo WhatsApp, no, di dire buongiorno, e tu devi dirgli subito a quell'altro buongiorno, non puoi non dirglielo, no? Per cui degli altri non fai attenzione, vedi? Non fai attenzione, non te ne frega niente. E questa è violenza. E vedete, e tra l'altro il salmista, questo suo desiderio, perché poi noi dobbiamo cogliere, cioè in queste parole, tutta la sofferenza, tutto il male. No, cioè adesso non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno sempre di far memoria, ma per dire purtroppo quello che sta accadendo nel mondo ce lo fa vedere. Tra pochi giorni ci sarà anche il giorno della memoria, no? Che non è successo neanche tanto tempo fa, che nelle nostre terre, no? Delle persone sono state prese e ammazzate. Tra l'altro alcuni non lo sapevano neanche, sono andati lì a dire: tu sei ebreo, via. Tu sei omosessuale, via. Tu sei zingaro, via. Ai forni. E allora come non sentire, cioè, che queste persone dicevano: Signore, ma ammazzali, ci stanno distruggendo, stanno uccidendo i bambini. No. Allora però la cosa è questa, che queste cose le stanno dicendo a Dio. Non stanno facendo vendetta da soli, ma stanno affidando la loro vendetta a Dio, perché il Signore dice: a me la vendetta la farò io a modo mio. Noi sappiamo che il Signore la farà in un modo, no, molto particolare, che a volte ci può sembrare anche un po' deludente, è la vicenda di Giona. Perché Giona, quando il Signore gli dice va a Ninive, che era la capitale degli Assiri, e dille che ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, perché Giona non ci va? Perché gli Assiri erano stati un po' come i nazisti rispetto al popolo di Israele, e andare dal proprio nemico e dire: c'hai ancora tempo per convertirti, no? Ancora 40 giorni e Ninive, cioè, e come dire: il Signore ti sta dando ancora tempo per convertirti, e dopo, se non ti converti. Però Giona non lo vuole, perché lui vorrebbe che i suoi nemici crepino. Non devono avere salvezza. Per quello che ci hanno fatto, non devono avere salvezza. Per quello non ci va. E allora è il Signore, no? Che lo porterà, che lo... E Giona poi andrà, e accadrà che a partire dal re tutti quanti faranno lutto, si pentiranno. E Giona, appunto, fra l'altro, questo fatto che si pentiranno e quindi il Signore non li distruggerà più, a Giona alla fin fine non gli va neanche bene, no? Perché poi se ne va lì desideroso di morire, c'è un ricino, un albero lì che a un certo punto secca, il Signore lo fa crescere, quindi nel deserto sotto l'albero Giona sta bene, no? Poi si secca e Giona sta male per questo ricino, e il Signore gli dice: guarda, tu ti sei così dispiaciuto per questo ricino e io non dovrei, no, come dire, dispiacermi, no, della morte eventuale di una città con le Ninive, dove con le sue centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini, non dovrei forse cercare e sperare alla loro vita? Cioè scoprire che anche i nostri nemici sono persone e che si potrebbero anche convertire? vicino a Gerusalemme c'è un cristiano palestinese che si chiama Daud, che significa Davide, che in pratica resiste all'interno di tutta una zona di coloni, resiste perché non vuole vendere la sua terra, il suo campo, vive lì con la sua famiglia e quel campo era stato di suo padre, di suo nonno, di suo bisnonno, eccetera, eccetera. E lì hanno provato prima a offrirgli di tutto, gli hanno dato un assegno in bianco, gli hanno detto mettici quanto vuoi, te li diamo, basta che te ne vai. E lui dice: io non voglio vendere, questa è la mia terra. Dopodiché vessazioni continue, eccetera, eccetera, e racconta che in un ennesimo passaggio con la sua macchina per uscire, per andare a fare spesa con la macchina, lui portava con sé i suoi due figli piccoli, e i soldati lo fermano di nuovo, per il controllo, di nuovo ogni volta, eccetera. E lui dice: ma mi conoscete? Dice: guardate, i miei bambini già dormono, eccetera. No, scendi, eccetera, eccetera. Allora lui sveglia i bambini, scende, e i bambini vedono che lui aveva il mirino, sapete quel puntino rosso del fucile, no? Qui, su, diversi. E lui cerca di tranquillizzare i bambini dicendo: no, non vi preoccupate, anche loro hanno dei figli. E allora, finito il controllo, mentre stanno andando via, un soldato israeliano si avvicina e gli dice: chiedi perdono per me e i tuoi figli, perché anch'io ho dei figli. Allora, vedete, è interessante che il Signore vuole che anche la nostra rabbia, la nostra violenza, ne parliamo con Lui, la raccontiamo a Lui, la affidiamo a Lui, non ce la giochiamo da soli, ma anche questa ne parliamo, il nostro odio, la nostra incapacità a perdonare, no, già quello, poter dire: Signore, io ti affido con difficoltà, no, questa persona che odio, perché è successo questo e questo, io non riesco a perdonarla, però te la affido. Vedete, non chiudo la cosa fra me e me, che diventa sempre poi una bomba, no? Ma anche questa, faccio entrare tutto di me nel rapporto con Dio, anche la violenza che mi abita. La violenza a torto o a ragione? A torto o a ragione? Senza dover dire, perché vedete, noi tante volte siamo stati abituati a slogan, no? Il buon cristiano è quello che c'ha sempre il sorriso sulle labbra. Il buon cristiano, quindi uno si mette gli stuzzicadenti, no? Il buon cristiano è quello che è capace sempre di perdonare. La Bibbia tranquillamente ci dice di chi non ce la fa. Di chi non ce la fa? Paolo e Barnaba, no, grandi amici e fratelli, nel libro degli Atti, a un certo punto romperanno tra loro, si arrabbieranno tanto che ognuno andrà per la sua strada, e il libro degli Atti non ci dice più nulla. Quindi è possibile che loro in vita, poi nel Regno dei Cieli è un'altra cosa, non si sono riconciliati. È possibile, perché non sappiamo più nulla. Perché nel Regno dei Cieli tutto troverà. Ma fin tanto che camminiamo in questa terra, magari ci saranno cose che non si aggiusteranno. Non si aggiusteranno. E allora mi sembra anche bello questo, no? Questa cosa di questi salmi, di poterli, anche questi, leggerli e quando arrivano a pregarli, sentendo, no, tutta il dolore, verso gli uomini malvagi. C'è il Salmo 83 che dicono che loro si avvolgono di maledizione, si avvolgono come un manto, si avvolgono di maledizione, cioè sono portatori di male. Sono portatori di male. E purtroppo nel nostro mondo ci sono uomini e donne che sono portatori di male. Papa Francesco lo dice, che fra l'altro appunto, cioè fra i diversi che operano per fomentare guerre ci sono quelli che campano e sono ricchi sul sangue degli altri. No, io sono stato all'Aquila prima del terremoto e poi mi colpiva, no, fra le cose purtroppo che abbiamo ascoltato, quelle intercettazioni di alcuni imprenditori che la sera stessa del terremoto brindavano pensando ai soldi che si sarebbero fatti nella ricostruzione, quando lì sotto c'erano ancora circa 300 persone morte, più tante altre persone sotto. Si avvolgono di maledizione. Per cui il Salmo, la Bibbia, chiama per nome queste cose. Le chiama per nome. Dà il giusto nome al male. Perché se no c'è questa cosa che fra l'altro non ci aiuta. La questione degli abusi anche nella Chiesa, che non coinvolgono i preti, ma non soltanto, perché purtroppo poi anche nelle famiglie, in tante situazioni, ma di non chiamare per nome le cose. Di non chiamare per nome le cose. E non dico solo nell'ambito abuso, sicuramente nell'ambito, no, della sessualità, eccetera, ma anche del denaro, della gestione economica. Perché a volte purtroppo nelle nostre comunità, e preti compresi, siamo tentati, proprio dall'idolatria del denaro, di fare dei furti. Dei furti. Perché non chiamiamo per nome queste cose? Per rivelarle e per aiutare le persone che purtroppo le stanno vivendo a rendersi conto, no? E a fare cammini di giustizia e di perdono, ma fine tutto di giustizia. E allora credo che la Bibbia non è moralista. Padre Spidlich diceva, che non era un biblista, ma lo diceva, che non bisogna leggere solo i libri spirituali, quelli che pure ci fanno bene, bisogna leggere le scritture. Perché lui diceva, nei libri spirituali si parla della vita come dovrebbe essere, nella Bibbia c'è la vita com'è, e la buona notizia è che Dio cerca di salvarci partendo da dove siamo, non da dove dovremmo essere, che non siamo mai. Dio ci ama a partire da quello che siamo, con tutto il nostro bene e con tutto il nostro male. Ma per salvarci, ma parte da lì, non può fare altro se non partire da dove siamo. Salmo, vado velocemente, voglio fare ancora due salmi, ve lo accenno e poi un ultimo conclusivo. Il Salmo 50, naturalmente, è il Salmo che precede quello ben più famoso, 51, pietà di me, o Dio, nel tuo amore e nella tua grande misericordia cancella il mio peccato, no? Però ecco, vi faccio notare come il Salmo 50, vedremo, prepara il Salmo 51, perché il Salmo 50, il Salmo di Asaf, dice, parla il Signore, Dio degli eserciti, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante, intorno a Lui si scatena la tempesta, convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia e Dio che giudica. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capi dai tuoi ovini. Sono mie tutte le bestie della foresta. Risalto alcuni versetti, dice, versetto 14, offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti le spalle? Se vedi un ladro corri con lui e gli adulteri ti fai compagno, abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo, io dovrei tacere? Cosa c'è in questo salmo che ci può aiutare a cogliere questo salmo forte? C'è quello che nella Bibbia ebraica si chiama rib. Rib è il nome ebraico, ma la traduzione è contesa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quando nell'antichità biblica due facevano un patto, un'alleanza, e uno dei due a un certo punto veniva meno, l'altro lo andava a pigliare, per la giacchetta, lo portava davanti agli anziani del villaggio, davanti alla porta del villaggio, e gli gridava il suo male, il suo essere venuto meno all'alleanza. Ma perché? Perché l'altro riconoscesse il suo male e tornasse all'alleanza. Non so se mi sto spiegando, no? Quindi era una forma giuridica, di risoluzione, di contese, che però nascevano da un'alleanza fatta, alla quale uno di due contraenti era venuto meno, l'altro per tornare all'alleanza con lui. Perché vedete, anche qui Dio ha fatto alleanza con il suo popolo, il popolo gli ha detto di sì, però viene meno. Però Dio non vuole abbandonare il suo popolo, vedete, dice, ascolta popolo mio, dice, testimonierò contro di te Israele. Israele è il nome che Giacobbe ricevette dall'angelo, ricordate, no? Dice, io sono Dio, il tuo Dio. Vedete, chi ti sta parlando, sta dicendo il Signore, sono il tuo Dio, e tu sei il mio popolo, ricordi l'alleanza, ricordi che ti ho tirato fuori dall'Egitto, ricordi che ti ho salvato, e l'alleanza è la vita. Per cui io ti grido il tuo male. Vedete, questa cosa, non sarò in silenzio, non sarò in silenzio, perché come noi sappiamo il male vuole operare nel silenzio. Il male vuole operare di nascosto, non se ne deve parlare, non si deve dire, perché se viene rivelato, allora il Signore dice, guarda, io non sono mica come te, non sono come te perché ti amo, e ti accuso, ma ti accuso perché tu possa renderti conto del tuo male e tornare alla vita. È bello, perché pensate, no? È questa, cioè, come dire, no? L'accusa tante volte per noi è per la morte, no? Per la condanna. No, l'accusa è perché l'altro si renda conto e dica sì, voglio tornare alla vita. Perché vedete, il Signore non può costringerci a scegliere la vita. Non è il faraone, non è un Dio schiavizzante, ma è un Dio liberante, e sa benissimo che lui, più di amarci, di parlarci, di invitarci a scegliere la vita, non può fare. Allora cosa può fare? Ci può gridare, a volte ci può scuotere, ma più di questo? No. E per cui dice, vedi, tu hai sempre la Bibbia sulla bocca, no, fai sempre citazioni bibliche, eccetera, eccetera, poi ti siedi e sparli di tuo fratello e di tua sorella. No, e nel decalogo c'è quella parola non uccidere, e normalmente quando più noi uomini che voi donne, quando andiamo a confessarci, uno si siede e dice: padre, e che ho fatto? Io gli dico sempre: e che ne so? Non ti conosco neanche. E poi continua dicendo: non ho mica ucciso qualcuno. No, cioè, della serie, avessi ucciso qualcuno, no, ma non avendolo fatto, sono qui per lei quasi quasi, no? Cioè, e ok, grazie a Dio, no, penso che nessuno di noi ha mai ucciso nessuno, grazie a Dio, ma con le parole? Con le parole? Se le parole fossero spade, no, laghi di sangue ci sarebbero. Una strage, perché poi sappiamo che le parole diventano menzogne, le parole diventano denigrazione. A volte abbiamo un gusto nel denigrare le persone, nel parlare male degli altri, no? E noi tante volte viviamo in un tempo di irresponsabilità delle parole, i nostri politici, no? Che sparano cose così e poi dicono: no, 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 non avete capito quello che stavo dicendo. E intanto la parola buttata opera, perché le parole sono pietre, no? La propaganda, le fake news. E nella tradizione ebraica si dice qualcosa che vale anche per noi, che alla fine dei tempi il Signore ci chiederà conto di tutte le parole irresponsabili che sono uscite dalla nostra bocca, di tutte le parole vane. Allora vedete, il Signore dice: guarda, io te lo dico, che tu vivi una vita doppia. Da una parte fai il grande religioso, religiosa, eccetera, dall'altra parte nel tuo operare operi il male. Allora io te lo dico, perché te lo dico? Perché ti amo e perché spero che tu possa tornare alla vita, per quello te lo dico. Vedete com'è bello questo salmo? Perché dice un Signore che ci vuol bene e fino alla fine lotterà per la nostra conversione, che il cammino di tutta una vita, il cammino, la conversione non è solo di alcuni momenti, no? Che se ci pensate, noi parliamo di convertiti o persone che si sono convertite, cioè chi ha fatto un grande cambio, no? Una vita, San Francesco, no? Cioè una vita tutta così, poi, oppure uno che da una religione, dall'Islam o da qualche altra religione passa al cristianesimo, è un convertito, lo diciamo anche degli ebrei, è un ebreo convertito. Però normalmente non lo applichiamo a noi, dice il convertito, sempre stato, no? Non ho bisogno di conversione. E come a volte non ho bisogno di scegliere la vita, scegliere il Signore, no? Io mi piace sempre dire, da noi funziona ancora così, non so ancora fino a quando, e che noi possiamo fare dei percorsi dall'inizio alla fine della nostra vita cattolici, nel senso che siamo stati battezzati dai nostri genitori, non ricordiamo, eravamo piccolissimi, però io ricordo il giorno in cui mio padre, giocavo con i miei cugini, mi prese, mi disse: andiamo, non sapevo neanche dove andiamo, e mi ricordo che mi portò in un luogo un po' buio, la chiesa del Carmine, e mi presentò un uomo vestito di nero, non così occhi bianchi, e mi disse: Don Co, c'è mio figlio Franco, deve cominciare il catechismo. Ah, vabbè, sì, un giorno. Allora, quindi, come penso anche tutti noi, no? Cominciamo il catechismo a 8 anni, 9 anni, cioè, poi io feci la comunione in quarta, la cresima in quinta, più o meno siamo così, no? Poi mi allontanai un po', poi ci fu qualcuno della parrocchia che ci prese, ci invitò ad andare lì. E quindi sai, poi uno comincia a fare la CR, la C giovanissimi, G giovani, poi ho fatto una scelta diversa, ma c'è chi poi si fidanza ed entra nel gruppo giovani fidanzati e poi magari si sposa, una bella messa, diversi preti, chirichetti, no? Tutto quanto, ed entra nel gruppo famiglie giovani, poi ha dei figli, poi va avanti nell'età e va nel gruppo famiglie adulte, poi l'età va avanti e va nel gruppo evergreen e poi crepa, cioè no? E li fanno il funerale in chiesa, no? Per cui tutta una parabola cattolica. La domanda è: questa persona quando ha scelto di essere discepolo o discepola del Signore? E vedete, la domanda nasce perché a volte questa persona va in chiesa, fa la comunione, eccetera, però a volte il lunedì adora un altro Dio, che si chiama denaro, che si chiama potere, con nonchalance, senza sentire... c'è qualcosa che non va. Anche perché se notate, no, ci hanno sempre anche formato che i peccati quali sono? Non andare a messa la domenica? Qualcosa nella sessualità individuale? Peccato, no? E le bugie? Però per esempio su come uno vive la relazione col suo denaro, con i suoi beni, e le relazioni sociali, il nostro essere cittadini, no? Il nostro impegno politico, al di là, dico di base, siamo cittadini, il rapporto verso, no, gli altri. Pensate che la Civiltà Cattolica anni fa pubblicò un articolo in cui si diceva che l'utilizzo irresponsabile di macchinari che mettano a repentaglio la vita degli altri è un peccato. Ne deduceva che guidare male è un peccato, perché non siamo attenti agli altri. Allora la conversione è il cammino di una vita, è il cammino di una vita in cui si cade e ci si rialza, si cade e ci si rialza, sperando che quando il Signore ci chiamerà saremo in piedi. E allora, vedete, il Salmo 50 scuote, il Salmo 51 risponde. Pietà di me, oh Dio, molto bello, no? Nella tua grande misericordia, lavami dal mio peccato, dalla mia colpa, rendimi puro. Rendimi puro, attenzione, perché anche qui, che cosa intendiamo per puro, no? Perché in ambiti... così ecclesiali a volte la purezza, soprattutto per le donne, la purezza, bisogna mantenere la purezza, ha una dimensione più legata all'ambito sessuale, la purezza. In realtà rendimi puro significa rendimi semplice, e semplice vuol dire sana le mie doppiezze. Avere un cuore puro significa avere un cuore solo, non averne due. Avere un cuore semplice, un cuore solo. Perché il problema è la doppiezza, lo sappiamo. Le persone che hanno una faccia e un'altra faccia. Alcuni sono anche tripli, o quadrupli, non si capisce bene. Ma quindi rendimi unito. Rendimi una persona la cui parola dice, soltanto Gesù lo sarà poi pienamente, no? Cioè Gesù era quello che viveva, per quello Gesù attraeva, perché Gesù era una persona vera, tutto quello che era il suo cuore, no? Lui lo viveva, quello che mostrava era il suo cuore, non c'era divisione in lui, in noi è un andare verso. Essere in cammino in una riconciliazione interiore che ci fa diventare sempre più persone vere, che quelle cose che viviamo e diciamo noi ci siamo in quelle cose. Noi ci siamo in quelle cose. Perché tentiamo di viverle, perché desideriamo viverle, siamo in cammino verso quello. E di nuovo crea in me un cuore puro. L'ultimo salmo, ce ne sono tanti, cioè, però l'ultimo, che è la lode, la prendiamo dal Salmo 136, il grande allel, la grande lode. E Salmo 136, e salmo che nella traduzione che abbiamo dice: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Vedete, è un salmo litanico che ci fa pensare a una liturgia. Cioè, un gruppo di pellegrini arrivava nel Tempio, veniva accolto dai Leviti, e allora si pregava insieme. E c'era uno che invitava gli altri a lodare, l'invitatorio, no? Ce l'abbiamo anche noi nella nostra liturgia. Uno che invitava, dicendo appunto: rendete grazie al Signore perché è buono, e tutta quanta l'assemblea diceva: perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore è per sempre. E a me piace di più della vecchia traduzione che diceva: perché eterna è la sua misericordia. Nella mentalità ebraica antica l'eternità, se ci pensate, è un concetto astratto, no? Perché noi non abbiamo esperienza di eternità. E così loro non avevano concetti astratti, per cui mi piace di più questo dire: il suo amore è per sempre, non viene meno, che fra l'altro è anche l'esperienza della santità, la santità, la santità di Dio. Pensate, no? Noi siamo, da una parte il Concilio ci dice che siamo chiamati tutti alla santità, e il Levitico dice: siate santi come Dio è santo. Eppure è la cosa che più ci sembra lontana, no? Cioè, anche qui a volte uno dice: padre, che vuole? Non sono mica santo. No, io santo no, non ci sono problemi, non... E tra l'altro mi colpiva una volta in un incontro fra universitari che una ragazza viene fuori dicendo: io non voglio mica diventare santa, io voglio essere una donna vera. Interessante, no? Per dire cosa lei pensava, che immagine si portava dentro della santità. E perché molte volte i santi ci sono stati presentati come persone, uomini e donne, così perfetti, no? Cioè, che uno dice: già in partenza sono fregato, cioè, voglio dire, rispetto a San Francesco del Geronimo, che quando appena nasce cade lì e la terra si apre un po' per, no, attutire il colpo, dice: fregati, cioè, non, io no. E allora non, cosa significa Dio è santo e ci chiama a essere santi? Perché vedete, io credo che questa perfezione che tante volte associamo a santità sia qualcosa che in fondo al cuore anche noi desideriamo. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di quell'esperienza che tutti abbiamo fatto, che quando siamo stati vicino a qualche persona a cui volevamo bene, che era in difficoltà, in una malattia, in una prova, e che era più grande di noi e delle nostre possibilità di aiutare quella persona, alla fine noi cosa le abbiamo detto? Le abbiamo detto: guarda, io non ho la soluzione a quello che stai vivendo, a quello, io ti posso dire che io ci sono. Io ci sono. Chiamami quando vuoi, anche di notte, io per te ci sono. Poi ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, no? Il suo amore è per sempre. In questo Dio è santo, e lui c'è per noi, ce l'ha detto, e sarà così. E vuole coinvolgerci in questa fedeltà nell'amore. Nella fedeltà nell'amore. Nel continuare anche in questi tempi difficili a dire che la via dell'umanità non è la via dell'individuo, nella via della persona in cerca di fratelli e sorelle, e che a partire da Gesù osa credere e sperare, anche se a volte non lo vorrebbe neanche, che anche nel nemico ci possa essere in fondo un fratello o una sorella. Allora, a partire da quest'amore che è per sempre. E vedete, allora il salmista che invita, in questo salmo che, notate, adesso lo vediamo meglio nel corpo del salmo, però alla fine, al versetto 26, si dice: rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre. All'inizio cosa aveva detto? Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Cioè, questo salmo finisce come comincia, quasi per dire che questo salmo non finisce. Cioè, questo salmo vuole dare solo il là alla lode, invitando coloro che lo recitano a continuare a lodare il Signore. I salmi poi in quest'ultima parte sempre più diranno che il vivente loda il Signore, quasi come dire che la vita è nella lode. Chi loda è vivo, chi rende grazie. Attenzione, rende grazie perché? Perché il suo amore è per sempre, e allora perché ha sperimentato, notate, i primi versetti: rendete grazie al Dio degli dèi perché il suo amore è per sempre, rendete grazie al Signore dei Signori perché il suo amore è per sempre, Lui solo ha compiuto meraviglie perché il suo amore è per sempre, ha creato i cieli con sapienza perché il suo amore è per sempre, ha disteso la terra sulle acque. Cioè, vedete, un primo motivo per lodare, per rendere grazie al Signore, e per la creazione. Cioè, che per gli antichi, più di noi, era un dono di Dio, era un luogo dove si vedeva le tracce della sua opera. I salmi che dicono: le montagne che tu hai modellato, che hai plasmato. Noi a Grottaglie vediamo ceramisti che plasmano l'argilla, no? Padre Spirito diceva: per noi la creazione è diventata muta, nel senso che noi ci approcciamo alla creazione in termini di utilizzo. Vediamo una montagna, un posto bello, la neve, e cominciamo a pensare: che ne pensi se lì ci prendete gli alberghi, qui le piste da sci, lì gli impianti di risalita, poi un marketing, no? Facciamo i soldi. Quando vado a camminare in periferia di Grottaglie e vedo questa campagna così deturpata dalle immondizie, dalle cose che la gente butta senza... Noi pecchiamo contro la terra e pecchiamo contro Dio che ce l'ha donata. Il problema ecologico è un problema che affonda le radici della Bibbia, e l'aver parlato troppo del mondo di lassù, dimenticando che la benedizione di Dio è già qui nel mondo di quaggiù, ci fa pensare che buttare le carte così, cioè, che me ne frega, non ci penso neanche. Uno piglia una cosa, scarta, la butta via, così, no? Allora il Salmo dice: la creazione è dono di Dio che ti è stato dato, e se tu lo cogli come dono puoi rendere grazie. Vedete, rendere grazie, noi siamo stati tutti educati a ringraziare, i nostri genitori giustamente ci hanno aiutato, però noi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo voluto ringraziare dal cuore, no? Quando magari la persona ci ha detto anche no, non c'è bisogno, e noi gli abbiamo detto: no, scusa, io te lo voglio dire perché lo sento dal cuore, grazie. Tra l'altro, il rendere grazie è anche il benedire nella Bibbia. Nell'Antico Testamento gli ebrei non avevano, non hanno, non c'è nei testi il termine grazie, oggi in ebraico si dice todà, loro non ce l'avevano, ma ringraziavano lo stesso. E come ringraziavano? Benedicendo, no? Ricevevano qualcosa da una persona e dicevano: benedetto Dio, no? Chi ti ha messo sulla mia strada, benedetta tua mamma, benedetto tuo papà, chi ti hanno messo al mondo, no? Era la benedizione. E allora, ecco, no? La creazione è dono di Dio. La luce, no? Anche se ci pensate, noi andiamo così scontato, ci svegliamo al mattino, c'è il sole, no, eccetera, boh, uno non ci pensa neanche, no? Cioè, direi, intanto che mi sveglio, ringrazio Dio, che c'è il sole, c'è la pioggia, c'è la terra, no? Non è scontato, non è scontato. E poi ancora, no? Per cui vedete, la prima parte del Salmo è benedire, ringraziare Dio per il dono della vita e della creazione. La seconda parte del versetto 10 è ringraziare Dio per la storia di salvezza di Israele, che è anche quello che Dio vuol fare con ciascuno di noi. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre. Con mano potente e braccio teso divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre, eccetera eccetera. Cioè, l'altro motivo è quello che questo Dio non soltanto ci ha donato la terra, ma si fa presente nelle nostre storie, segnate dai vari Egitti, dai vari imperi, dalle varie dinamiche di oppressione, e lui lotta per tirarci fuori. Okay. E allora anche noi, a partire dall'esperienza di Israele, che diventa in qualche modo l'esperienza di riferimento, no? di questa uscita che si compirà pienamente in Gesù, perché Gesù sarà quello che libererà il cuore dell'uomo da tutte quelle mentalità velenose che creano gli imperi, creano le dinamiche di oppressione e di potere. Le dinamiche di oppressione e di potere, che poi possono diventare grandi imperi o anche piccoli, perché anche un ufficio con due persone può essere un Egitto, dove c'è un capo ufficio e uno sotto, e può essere un Egitto, come anche in una famiglia o nella comunità ecclesiale, dove a volte anche noi preti siamo tentati di fare i faraoni. Però il problema è che tutte queste dinamiche nascono dal cuore dell'uomo, e allora è Gesù che ha il cuore libero, perché nel suo cuore regna soltanto l'amore di Dio Padre per noi fratelli e sorelle sue, ci tira fuori, ci libera. E allora, ecco, no, anche qui si è invitati a far memoria di come il Signore ci sta liberando. Ci sta liberando. Avere a che fare con il Dio di Gesù Cristo significa sempre essere immessi in una dinamica di liberazione. Ci ha liberati e ci sta liberando. Perché tante volte anche quello che schiavizza il nostro cuore sono anche le paure, che regnano e vogliono dominare nel nostro cuore. Il male vuole dominarci attraverso le paure. Pensate alle organizzazioni mafiose e grandi poteri con la paura. E ultimo, dice, viene in eredità la terra, in Israele, versetto 22, versetto 23, nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre. Vedete, il passato, cioè la creazione, la storia della salvezza, e poi nella nostra umiliazione. La nostra umiliazione è un termine più tecnico nell'Antico Testamento, perché fa riferimento alla deportazione in Babilonia, dove Israele, anche con i profeti, elaborerà che la deportazione in Babilonia è avvenuta sì per i babilonesi che ci hanno conquistato. Però noi, cioè la logica dell'impero che vuole poi conquistare, ne siamo stati vittime, ma ci piace. Ci piace avere i carri armati, ci piace avere la bomba atomica, ci piace essere forti. Poi ne siamo stati vittime, ci hanno deportato. Ma quella logica, che è la logica di morte, piace anche a noi. Cioè quel peccato che altri hanno fatto, ce lo portiamo dentro anche noi. Pensate, a volte possiamo fare verità nel nostro cuore e renderci conto che a volte certe cose noi non le facciamo non perché non le vogliamo, perché non c'è l'occasione, o perché ne abbiamo paura. Ma certe cose di male, sentiamo il fascino anche noi, invidiamo quasi, no? Allora, per dire, vedi, in questa dinamica di peccato che ci portiamo nel cuore e che ci ha anche travolto, lui non ci ha abbandonati. Lui non ci ha abbandonati. Lui si è ricordato di noi, non ci dimentica. È il nostro Dio, è il suo amore per sempre. E anche quando saremo presi dal peccato, lui non ci abbandonerà. Ci aiuterà, ci griderà, ma perché? Perché il suo amore è per sempre. Perché il suo amore è per sempre. Bene, io vi lascio a Giovanni le conclusioni e devo scappare, per cui vi saluto perché mi attendono. Grazie a voi, grazie.